Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
Un saluto agli ascoltatori e naturalmente un saluto anche al nostro ospite. Quest'oggi siamo collegati telefonicamente con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.
Sì, grazie per l'invito.
Come di consueto prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero del mese della rivista Vita e Salute, lo ricordo, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di stile di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia, ambiente, insomma tante cose, però in questo numero in modo particolare c'è un servizio su un argomento veramente di frontiera per quanto riguarda la scienza, le sfide della genetica. E ci sono una serie di domande. La ricerca sul DNA aiuterà a debellare le malattie più gravi? In attesa degli esiti dello studio sulle cellule staminali, ecco cosa possiamo fare da soli con le nostre risorse naturali.
Sì, abbiamo appunto realizzato un dossier diviso in due grandi parti. La prima è dedicata alle origini e agli sviluppi attuali della ricerca sulla genetica. Quali speranze effettivamente può accendere, quali invece può in qualche modo non troppo rispettare, insomma. Per cui abbiamo un po' cercato di capire bene attorno a questo mondo cosa si sta muovendo. Parlare di genetica significa parlare appunto del progetto Genoma Umano, quello che ha avuto ormai una sua conclusione, che aveva come obiettivo quello di descrivere la struttura del nostro DNA. E già considerando le conclusioni di questo progetto si è visto che rispetto a quelle che erano un po' le attese, cioè si pensava che come specie umana avessimo centinaia di migliaia di geni, invece si è rivelato molto differente la realtà. L'uomo conta circa 30.000 geni rispetto ai 28.000 di una pianta, quindi insomma Poi tutta questa complessità non sembra esserci, cosa che fa pensare che esistano altri segreti che ancora dobbiamo conoscere, perché se c'è così poca differenza, perché poi 2.000 geni non sembrerebbero tantissimi, vuol dire che tra una pianta e un uomo, vuol dire che va trovata in altri ambiti questa complessità, per cui esistono per esempio una quantità di materiale che ancora, di cui ancora non conosciamo il funzionamento, che viene chiamato junk DNA, insomma. Tipo letteralmente mi sembra voglia dire un po' spazzatura, o
DNA
sbaglio.
Spazzatura, che poi tanto spazzatura non deve essere,
appunto, nel senso poco decifrabile, per cui l'hanno definito junk DNA.
Ma secondo te, Ennio Battista, questo ottimismo che continua a circolare negli ambienti scientifici in rapporto alla ricerca genetica per risolvere alcuni problemi, alcune malattie molto gravi. Ora a me viene in mente per esempio l'Alzheimer, ma non c'è solo l'Alzheimer, no? Si parla anche
di altre malattie, malattie diciamo più teoricamente controllabili come l'ipertensione, che comunque alla fine miete tante vittime nel mondo, morbo di Crohn, malattie diciamo di cui sembra ci sia una base fortemente genetica.
Ma ci sono quindi motivi per essere ottimisti?
Ma guarda, su questo effettivamente bisogna un po' chiarirci un po' le idee, perché tanto si sta parlando per esempio di cellule staminali, che sarebbero la frontiera principale su cui la ricerca genetica punta, le sue speranze.
Su cui c'è stato un referendum anche in Italia.
In Italia c'è stato un referendum per cui l'Italia in qualche modo si è messa fuori. Perché? Perché parlare di genetica significa parlare comunque di esseri viventi su cui devi intervenire, devi modificare. E molti dei nostri ascoltatori conosceranno quindi tutta la diatriba legata alle staminali estratte dagli embrioni umani. Soprattutto per chi ha una fede e in qualche modo ritiene sacrale, ecco, diciamo, la vita già a partire dall'embrione, troverà impossibile superare questo scoglio. Però anche qui, scavando un po' sulla notizia, ecco, sul tema, abbiamo potuto vedere come ci sono prospettive anche diverse, un po' come succede quando è successo quando si è parlato anni fa di cure per l'AIDS, di cui sembrava a volte non ci fossero altre possibilità, invece ce n'erano, ma non si riusciva mai a farle decollare o a farle venire fuori in tutta la loro potenzialità. Nel caso delle cellule staminali, noi abbiamo riportato delle dichiarazioni, per esempio, di Ignazio Marino, che è uno specialista mondiale in trapianti d'organo, e lui è un italiano che ha fatto successo e è diventato una persona notoriamente conosciuta,
certo,
in America, negli Stati Uniti, e lui dice che si potrebbe per esempio ricavare cellule staminali non dall'embrione ma dell'ovocita allo stadio di due pronuclei, cioè nel momento in cui i due corredi cromosomici, quello femminile e quello maschile, non sono ancora separati e per cui non esiste ancora un nuovo DNA, quindi non esiste quello che si potrebbe definire un individuo. Secondo lui ci possono essere possibilità, se la ricerca volesse approfondire questo versante, di ricavare staminali da questo tipo di situazioni, cioè in cui ancora non c'è embrione, quindi superando i dilemmi etici.
Quindi anche il dilemma posto, soprattutto la coscienza dei credenti cattolici, potrebbe essere superato e
sì,
aprire delle porte per quanto riguarda la ricerca. Ma sì, questa ricerca è effettivamente promettente? Che tempi si prevedono, insomma? Oppure tutti sono molto prudenti?
Sono tutti molto prudenti, anche se poi spesso è lì forse un po' più colpa dei mass media, di tutti noi o quindi che ci occupiamo di comunicazione, a volte si enfatizzano molto certi risultati. In ogni caso, anche qui ci sono state alcune indicazioni interessanti con l'applicazione di cellule staminali in alcune, diciamo, situazioni. Per esempio, sono stati realizzati dei trapianti di cellule umane embrionali neuronali in alcuni pazienti affetti da Parkinson, lì dove ovviamente si può fare questo tipo di ricerca, certo, ed esperimento. Comunque, cioè, è stato fatto questo esperimento, sembra che ci sono stati dei miglioramenti, però dall'altro lato, per esempio, si sono verificati in alcuni pazienti casi di discinesia, cioè movimenti non controllati a seguito dell'intervento.
Quindi, insomma, ancora la situazione incerta.
Nonostante ciò, ci sono speranze, appunto, di intervenire non solo in alcune malattie, ma per esempio anche in alcune disabilità fisiche come la calvizie, il trapianto di nuove cornee per chi non vede. Poche speranze invece per trattare i muscoli.
Ecco, coloro che sono soggetti a paralisi hanno delle speranze anche nella ricerca staminale?
Su questo ti devo dire non ho particolari indicazioni, anche se appunto proprio a livello neuronale pare che si possa agire, seppur ancora va verificato un po' gli effetti collaterali. Il problema a volte è legato anche al fatto che le cellule staminali possono anche trasformarsi in cellule tumorali. Una novità proprio ultima è stata quella che esistono delle staminali maligne presenti appunto nei tumori, in diversi tipi di tumori, che formano una sorta di zoccolo duro, cioè attorno al quale poi si crea questa reazione aberrante, per cui non è tanto un impazzire delle cellule, sembrerebbe, ma addirittura un'azione ben congegnata da parte però di staminali maligne. Quindi occhio anche qui, bisogna stare un po' attenti, perché tutto ciò fa capire che se da un lato forse si può intervenire meglio su certe forme di tumori,
ci sono ancora degli ostacoli
a superare.
Allora io direi, Ennio Battista, mettiamo un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo la nostra conversazione parlando anche di che cosa si può fare invece adesso da soli, leggo qui
sì,
il titolo, no? Con le nostre risorse naturali. Però prima di mettere lo stacco musicale ricordo che chi desiderasse leggere questo dossier sulle sfide della genetica può farne richiesta allo 055 41 40 40, quindi il numero di telefono della nostra emittente, ripeto ancora una volta, 055 41 40 40, per richiedere la copia di febbraio con il dossier sulle sfide della genetica. Un breve stacco.
Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have, and cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 smoke blast stained bright colors.
nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke, glass, stained by colors, image going down, 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 down. So green like a moon. No, eyes never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh.
Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista. Parlavamo delle sfide della genetica, la ricerca sul DNA che speriamo possa aiutare a debellare alcune importanti malattie. Ci sono molte speranze, anche un certo ottimismo, a volte non perfettamente fondato, almeno ci sono ancora diversi ostacoli da superare. Questo è quanto abbiamo sentito da Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. A questo punto, Ennio, io vorrei chiederti che cosa comunque possiamo fare noi in rapporto appunto a queste malattie più o meno gravi con le nostre risorse naturali. Se ne parla nell'articolo, ci vuoi illustrare un poco?
Sì, se mi permetti, però volevo fare un'ultima integrazione. Prego. Perché proprio quando stavamo per andare in stampa con il dossier sulle sfide della genetica è venuta fuori la notizia che ci sono nel liquido amniotico sarebbero presenti cellule staminali in grado di differenziarsi, quindi proprio come quelle embrionali. E, trasformandosi in cellule di tessuti, muscoli, nervi e ossa. Questa è una notizia che, se avrà un'ulteriore conferma e fondamento, potrebbe davvero risolvere, oltre a quelle ipotesi fatte dal professor Ignazio Marino, risolve tutti i problemi etici.
Questa è una scoperta italiana o sbaglio?
È una scoperta italiana in collaborazione con un'equipe dell'Università di Harvard.
E quindi molto autorevole, ovviamente,
sì.
Già ci sono state pubblicazioni in questo senso,
sì,
vero?
Sì, ma insomma aspettiamo l'evolversi, perché davvero da qui potrebbero nascere interessanti prospettive.
Ecco, allora, il problema con queste sfide della genetica è che a volte si può avere una prospettiva fatalistica, no? Cioè le malattie hanno un'origine genetica, possono essere risolte da questi studi sulla genetica e in qualche maniera aspettiamo che questo mattone ci cade in testa, o in senso pessimistico, nel senso che arrivi la malattia, oppure in senso ottimistico che la scienza ce lo risolva.
Cioè, senza che noi facciamo nulla.
O poco. E invece le cose non stanno così.
Ma consideriamo solo questo, che le malattie dipendono in percentuale per circa il 25% da cause genetiche, il rimanente è dovuto a scelte della persona e dal contesto ambientale in cui egli la vive, per cui cosa significa? Che per un 2-3 quarti possiamo fare molto di noi, e non è poco. Noi abbiamo per esempio segnalato il caso dei folati, cioè di sostanze che sono essenziali per il metabolismo, che danno vita proprio alla catena del DNA, che sono presenti negli alimenti, e che una loro carenza può dare, diciamo, problemi di deficit vari, e mentre una presenza adeguata può, ad esempio, abbassare l'incidenza della sindrome di Down, ridurre il rischio di ictus e malattie cardiovascolari di circa un 20%, oltre che poter essere elementi preventivi di forme di tumori al colon, polmone o esofago.
E questi sono dati sicuri comunque, vero?
Sì, sì, questi sono dati sicuri, dove si trovano i folati. Le fonti principali sono i vegetali a foglia verde, cioè quindi le cose più semplici che ci possono venire incontro. Bietole, broccoli, carciofi, cavoli, agrumi, kiwi e via dicendo.
Quindi ancora una volta vediamo come l'alimentazione sia determinante per prevenire certe situazioni. Ecco, ma quando si fanno questi discorsi non si sa mai se si intende per esempio un vegetariano sin dalla nascita, oppure se certe scelte possono risultare vincenti anche quando acquisite
in più tarda età o comunque in età un po' più avanzata. Diciamo che è evidente che se queste scelte sono fatte dalla nascita, già orienta la propria bussola verso il segno giusto. Però non è così determinante se ciò non avviene proprio all'inizio. Ovviamente noi auspichiamo che tutti fin dai primi anni di età possano osservare dei buoni stili di vita, però se questo avviene anche più avanti, riesce comunque a modificare e a ridurre il rischio. Lo si vede addirittura nei fumatori, per esempio. Ci sono delle ricerche che hanno fatto emergere che se un fumatore, quindi un fumatore che già da diversi anni ha contratto questa abitudine, riduce un certo tipo di consumo alimentare, carne o grassi eccetera, e aumenta invece l'apporto di cibi vegetali, riduce l'incidenza del tumore polmonare. Quindi si parla di qualcuno che ha già contratto non solo non ottime abitudini, ma il loro contrario, che può comunque ancora modificare qualcosa, pur magari continuando a fumare, attenzione. Quindi ci sono delle proprietà protettive che possono essere attivate in qualsiasi momento, ovviamente la probabilità diminuisce più si va avanti nel tempo, ma rimane sempre elevata, piuttosto elevata rispetto ad altre possibilità. Per cui, ora questo
Senti,
è un esempio.
Ecco, a proposito di esempi, io vedo qui le regole d'oro, amici e nemici. Lasciamo perdere i nemici, ma parliamo degli amici, cioè come può essere definito un corretto stile di vita?
Sì.
Io vorrei leggerlo molto velocemente perché è molto breve. Allora, si dice non fumare. Già qui abbiamo un bello scoglio, una parte della popolazione ha grandi difficoltà a smettere di fumare. Sì. Comunque, non bere alcolici, non fare uso di droghe e o di sostanze illecite.
C'è un ampio uso, oltre le previsioni, di cocaina.
È stato proprio di recente quel grido di allarme del ministro Amato.
Il ministro Amato dice qua è inutile che proponiamo la disassurfazione o se poi è il mercato che lo chiede.
Poi ancora, come corretto stile di vita, non essere in sovrappeso, non fare vita sedentaria. Io sono già in imbarazzo.
Sì.
Seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, prevalentemente vegetariana. Quindi alimentazione varia, equilibrata, perché anche qui i fanatismi abbondano, vero?
Sì, magari uno per equilibrato si intende proprio consumare un po' di tutto, ma soprattutto di origine vegetale, questo discorso.
Ancora, eseguire controlli periodici di prevenzione, gestire lo stress per attenuare stati di ansia e infine trovare strategie per prevenire la depressione, perché anche questa non è un fenomeno esclusivamente psichico, ma c'ha un riflesso molto importante anche sull'organismo in generale.
Certo.
Insomma, questo è lo stile di vita corretto.
Certo.
È possibile riuscire a perseguire questo stile di vita oppure bisogna trasferirci su un altro pianeta?
Ma guarda, già eliminare sostanze tossiche sarebbe già un grande passo avanti, che lì si tratta di fare una rinuncia, non tanto di attivare chissà quali risorse, anche se non è facile perché è da tanti anni appunto vittima un po' di questi discorsi. Per tutto il resto io credo che con un po' di sensibilizzazione in più, volontà, mettendosi insieme anche ad altri, magari aiutandosi in famiglia reciprocamente, qualche risultato si possa raggiungere.
Senti, un'ultima domanda, lo Stato italiano dovrebbe, il governo ha in previsione una campagna per uno stile di vita un po' più sano? In rapporto per esempio al fatto che si è visto che gli italiani sono più obesi del previsto, insomma, tu sai qualche cosa?
Qualcosa sì, è già in atto e qualcosa credo che ci dovrebbe essere ancora, ora di preciso non posso segnalare, però sul discorso dell'obesità
o del sovrappeso,
in generale c'è ormai un'ampia sensibilizzazione perlomeno di alcuni organismi. sì, diciamo ci sono già delle cose in atto.
Poi vedremo che cosa ci riserva anche il prossimo futuro, insomma, certo. Per quanto riguarda l'impegno anche a livello di Ministero della Salute. Allora, Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo contributo. Abbiamo parlato delle sfide della genetica, ma nella seconda parte di questa conversazione abbiamo voluto ancora una volta sottolineare quanto tante cose, non dico tutto ovviamente, non è possibile prevenire tutto, ma tante cose forse è possibile prevenirle, tanti problemi, con un corretto stile di vita. Quindi chi volesse maggiori informazioni per approfondimenti ci può chiamare qui agli studi di Firenze, di Radio Voce della Speranza, telefonando allo 055 41 40 40 e chiedendo la copia di febbraio di Vita e Salute, appunto, dove troverà questo dossier, le sfide della genetica, ma anche cosa possiamo fare da soli con le nostre risorse naturali. Ennio Battista, grazie per questo tuo intervento e a risentirci nella prossima trasmissione.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.